la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Venerdì 14 novembre, 8 passate da 5 minuti, apriamo la nostra newsline di oggi. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Salutiamo subito Gianni Messeri dall'AMMA, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Il venerdì sempre con particolare attenzione, attendiamo le informazioni e gli aggiornamenti dall'AMMA.
Dunque, siamo alla vigilia di un cambio di circolazione. L'alta pressione mostra i primi segni di cedimento, un'area pressionale sulla penisola iberica si sposterà lentamente verso est, quindi verso l'Italia. Oggi giornata con cielo nel complesso tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso, per nubi basse, non portano piogge significative, forse qualche brevissima piovigine in serata sarà possibile tra Apuane e Appennino settentrionale, ma fenomeni veramente di scarso rilievo. Il tutto accompagnato da venti di scirocco fino a forti sull'arcipelago e mari nel complesso mossi. Le temperature restano pressoché stazionarie, abbiamo visto mattina con valori prossimi ai 10, superiori ai 10 gradi, quindi sono temperature al di sopra delle medie del periodo, oggi fino a 18-19 gradi di massima. Fine settimana con tempo in peggioramento, nel complesso il cielo sarà nuvoloso sia sabato che domenica, sono attese delle precipitazioni, forse anche dei rovesci temporaleschi, e questi fenomeni però sembrano al momento localizzati in questa fase sul nord-ovest e su parte delle zone settentrionali della regione, perché il flusso si mantiene sciroccale e favorisce le precipitazioni sulle aree poc'anzi menzionate. I mari si mantengono tra il mosso e il molto mosso, le temperature addirittura sono attese in ulteriore lieve aumento, specialmente nelle zone dove non sono attese piogge, quindi andremo su massime anche superiori ai 20 gradi, e quindi il tempo rimane nel complesso decisamente mite.
È un tempo che ci porteremo dietro anche nell'inizio della prossima settimana?
Allora, il tempo per quanto riguarda questa transito di impulsi perturbati si manterrà con queste caratteristiche anche nella prossima settimana. Nella prossima settimana c'è da dire però che al momento, e lo seguiremo poi anche nei prossimi giorni, è atteso un consistente calo delle temperature. Calo delle temperature che dovrebbe soprattutto manifestarsi a partire da metà della prossima settimana, un calo brusco che ci porterà addirittura su valori inferiori alle medie del periodo, e questo proprio sul finire della prossima settimana. Avremo chiaramente modo di raddrizzare il tiro e
certo
di fare previsioni più
informazioni
puntuali.
Però importanti, che già insomma ci fanno stare in allerta. Grazie a Gianni Messeri, grazie all'AMMA, l'AMMA che risentiremo poi domenica con Jimmy Tranquillo. Breve pausa e torniamo in newsline.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 15 novembre, il nuovo quartetto del re del ritmo Roberto Gatto, con Alessandro Presti alla tromba, Alfonso Santimone al piano, Gabriele Evangelista al contrabbasso. Ingresso 15 euro, gratuito under 25, riservato soci Arci e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it. Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia, con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora incontri e talks. Focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra alla strozzina di Valentina Furiano e Claudia Losi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org.
Il teatro come animazione. Venerdì 21 novembre alle 17 e alle 21 presso Castel di Poggio, via di Vincigliata 4 a Fiesole. Evento conclusivo del progetto dedicato ad Alfredo Puccianti, organizzato dall'Associazione Fiesole Democratica. Una ricognizione sui 25 anni di attività in relazione alle altre esperienze italiane, con la presentazione di uno dei quaderni di Fiesole Democratica dedicato al tema. Info fiesoledemocratica.it. Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Domenica 16 novembre alle 21.30 al Circolo Il Progresso da Los Angeles, Spain in concerto per i 30 anni del disco cult The Blue Moods of Spain, tra jazz, blues e indie pop. Giovedì 20 alle 21.30 all'Ex Fila il trio Zampini, Scandroglio e Guerra featuring Pablo Held. Info e prevendite su eventimusicpool.it. L'associazione Teatro Puccini presenta il progetto Vittime delle Mafie. Martedì 18 novembre alle 12 al Teatro Puccini di Firenze, 62 poltrone della platea verranno dedicate alle vittime delle mafie, ciascuna contrassegnata dal nome e da un QR code che ne racconta la storia, per unire memoria, cultura e impegno civile, per ricordare coloro che hanno sacrificato la vita nella difesa della legalità e dei valori democratici. Info teatropuccini.it. Torna a novembre il Monte Scudaio Film Fest. Dopo il debutto estivo, la nuova rassegna intitolata Il cinema d'autore si racconta, che approfondisce la relazione tra scrittura, immagine e autorialità alla presenza di critici, registi e studiosi. Sabato 15 alle 18 Marco Frittelli e Massimo Ghirlanda dialogano sul cinema di Alfred Hitchcock. Alle 19.30 apericena. Alle 20.30 proiezione di L'ombra del dubbio di Alfred Hitchcock. Conferenza, apericena e proiezione 10 euro. Info e prenotazione 348 4706 748.
Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival. Fino al 13 dicembre a Firenze, alla Casa delle Donne, tarocchi, co-housing e reading teatrali. Info e programma completo su casadelledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento per Nora Against GBV.
Contro radio.
Big City Beats.
Alle 8.12 minuti andiamo alle notizie di oggi dalla stampa locale, un page di controradio.it sempre aggiornata in tempo reale a partire dalla fiaccolata di 2000 persone che ieri hanno partecipato, ieri sera, a Soci, frazione di Bibbiena, alla veglia di preghiera e in memoria di Leonardo, il bimbo di 2 anni morto all'asilo nido in seguito a un tragico incidente su cui è aperta un'indagine coordinata dalla procura di Arezzo per chiarire ogni aspetto dell'incidente, anche i tempi del soccorso, vi daremo conto. Così la giustizia chiude bottega, il virgolettato che apre sul Corriere Fiorentino, l'SOS arriva dalla Corte d'Appello per i contratti in scadenza dei precari il 5 dicembre, lo sciopero. A lanciare il grido d'allarme la presidente reggente della Corte d'Appello di Firenze, Isabella Mariani, nel corso di un convegno che si è tenuto ieri, promosso dalla funzione pubblica CGL, a proposito dell'avvertenza dei precari PNRR della giustizia, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2026, riguarda 12.000 impiegati in tutta Italia. La sua voce fa seguito e fa eco alle preoccupazioni della procuratrice, neoprocuratrice Rosa Volpe, che il giorno dell'insediamento a Firenze, appena 10 giorni fa, aveva lamentato le scoperture di organico. All'incontro di ieri promosso dalla funzione pubblica CGL, anche Sergio Paparo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, intervistato dalla nostra Sandra Salvato.
Rischia di essere davvero una situazione paradossale e gravissima, direi vergognosa, perché personale degli uffici giudiziari a livello nazionale è di 36.000 dipendenti, quindi 12.000 che sono i funzionari dell'ufficio del processo, che è questa innovazione importante che c'è stata da qualche anno, diciamo con la riforma Cartabia del 2022 è diventata concreta, rappresentano un terzo degli attuali addetti al funzionamento dell'apparato giudiziario. Non aver garantito e non garantirgli la stabilità è non solo un'offesa a questi ragazzi, sono prevalentemente giovani, tra l'altro alcuni sono anche, anzi molti sono anche colleghi che hanno deciso di lasciare la professione per svolgere questa attività. Lasciarli oggi di punto in bianco senza prospettive di stabilizzazione è una cosa che il sistema non si può permettere. Cioè rinunciare ad un terzo di funzionari che stanno svolgendo un'attività e che hanno rappresentato una significativa innovazione, cioè non più il giudice che da solo si chiude in una torre burnea a svolgere il suo lavoro, ma un'equipe che funziona, predispone i modelli di decisione, organizza il ruolo, esamina la giurisprudenza, insomma consente al magistrato di dedicarsi al lavoro.
Libero no, il virgolettato con fotonotizia dalla Nazione del presidio giustizia per Eleonora, che abbiamo anticipato nei giorni scorsi proprio con la testimonianza della sorella di Eleonora Guidi, Elisabetta Guidi, uccise la compagna a coltellate nella psichiatria dell'ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte Annicheri, presidio davanti a Ponte Annicheri, usa i social, passeggia nelle corsie. Come è possibile? Riproporremo la nostra testimonianza raccolta appunto con la sorella di Elisabetta Guidi, di Eleonora Guidi, Elisabetta, in podcast su controradio.it e anche nel nostro speciale del fine settimana Big Mag. Di taglio alto, la Nazione di Firenze sorvolati, è la fine di un incubo. Si parla dunque di Peretola, da Quaracchi a Brozzi la gioia dei residenti, dopo il via libera da Roma la nuova pista di Peretola, ora ok dell'Europa, conferenza dei servizi e osservatorio, centro-sinistra diviso e sulle divisioni richiamo anche dal Corriere il via libera a Peretola, apre strappi nel Partito Democratico, già pronte due mozioni, come anticipato ne parleremo alle 8.40 con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti, ma di taglio alto sul Corriere anche le dichiarazioni del presidente della Fondazione CR Firenze, che ha presentato ieri il programma 2026, le prime due artigiane in via Palazzuolo, fra le progettualità sostenute dalla Fondazione. Bocca poi ribadisce: noi piloti del cambiamento. Allora sentiamo uno stralcio del suo intervento e poi le interviste al direttore Gabriele Gori e alla vicepresidente Oliva Scaramuzzi.
Come ebbi modo di dire sin dall'inizio del mio mandato due anni fa, noi non dobbiamo essere considerati un bancomat della città, bensì una opportunità di cooperazione. E posso dire a questo punto che il nuovo corso della Fondazione è iniziato. Oggi ritengo che si sia attuata una piccola rivoluzione. Abbiamo dato l'avvio a quel passaggio strategico che ci ha traghettato a un ruolo di pilotaggio. La Fondazione infatti non svolge più soltanto un ruolo di distributore di risorse, ma un ruolo attivo, da protagonista, operando con interventi congiunti con la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore. Siamo diventati i piloti di questa macchina, grazie all'osservazione, all'ascolto e alla messa a terra dei bisogni del territorio. Essere infatti filantropi oggi vuol dire sapere fare alleanze con le istituzioni, con le imprese, il terzo settore e soprattutto i cittadini. La nostra è una forma di leadership che potrebbe essere però fraintesa ed è per questo che tengo a precisare che non c'è nessuna competitività né tantomeno nessuna ambizione politica personale e da parte della nostra istituzione. La nostra è solamente una visione collaborativa che si inserisce nel contesto cittadino senza volersi assolutamente sostituire ad alcun soggetto. Abbiamo al contrario tessuto rapporti importanti di collaborazione con molte municipalità, una collaborazione che vi assicuro prescinde dal colore politico.
Gori, è sempre una festa, un ritrovo, una comunità e tanti giovani, un segnale distintivo di vivacità per questa città.
Siamo felici perché tutto l'impegno che facciamo per loro oggi lo tocchiamo con mano, i risultati e i loro volti, le loro espressioni sono per noi una grande fonte di energia.
Tante attività diffuse sul territorio con un obiettivo comune?
Non c'è dubbio, l'obiettivo è quello di far sì che questo territorio non soltanto conservi quello che ha, ma possa progredire, e per far questo bisogna avere un metodo di lavoro comune.
Scaramuzzi, vogliamo raccontare questa grande emozione.
Tanti giovani, sono importanti tutti, gli enti, le cooperative, le associazioni che sono presenti oggi. Oggi è una giornata di gioia, di felicità, è una giornata in cui mettiamo tutti quelli che sono in partenariato con noi ad ascoltare quali sono i progetti futuri, i risultati che abbiamo avuto finora, e presenteremo tutto il 2026. Quindi per noi è una gioia e l'educazione dei giovani è uno dei nostri primi obiettivi.
I giovani sono in piazza oggi in due differenti iniziative per quanto riguarda Firenze, ma in migliaia torneranno in piazza per protestare contro le politiche del governo Meloni in materia di istruzione e ambiente. Noi salutiamo Ludovica Ferrero di UDU Firenze, ben trovata, buongiorno Ludovica.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, una mobilitazione che tiene insieme, dicevamo appunto, istruzione e ambiente. Partiamo da un presidio che promuovete, ma quale diritto allo studio, alle ore 9, residenza Calamandrei a Firenze. Perché alla residenza, visto insomma che, come avete ribadito più volte negli ultimi anni, il diritto all'abitare è innanzitutto una precondizione per il diritto allo studio?
Allora, oggi scendiamo in presidio sotto la residenza Calamandrei perché si tratta di un luogo che è un po' emblema della criticità delle residenze universitarie pubbliche, che da anni come UDU denunciamo. Purtroppo la criticità abitativa di queste residenze, parliamo non soltanto di manutenzione delle strutture, quindi anche qualità abitativa dei servizi esistenti, ma di una carenza strutturale di posti alloggio che ogni anno vede migliaia di studenti e di studentesse che avrebbero diritto al posto alloggio pubblico, per l'appunto, a vedersi negato questo diritto e restare in lista di attesa, e molti dei quali non verranno neanche convocati in residenza nell'anno accademico corrente, quindi appunto vedendosi negare un diritto che dovrebbe essere loro garantito.
Avete diffuso anche un video di promozione di questo presidio in cui si vedono proprio, no, le fatiscenze della struttura, che mettono in difficoltà la quotidianità abitativa degli studenti. Un caso locale rispetto insomma a una mobilitazione, a una tematica che viene condivisa a livello nazionale, e anche rispetto a una mobilitazione che è nei confronti di un modello di diritto allo studio, ma anche di società diversi.
Sì, esattamente, noi stiamo continuando ad assistere a dei tagli strutturali ai fondi destinati al diritto allo studio e all'università. A Firenze comunque stiamo assistendo a una risposta portata avanti dall'azienda regionale per il diritto allo studio, che è di rafforzamento del partenariato pubblico-privato. Noi crediamo che la privatizzazione non possa e non debba essere l'unica risposta per sopperire alle carenze del pubblico. Si tratta di ripensare appunto l'erogazione pubblica dei servizi destinati al diritto allo studio, alla garanzia dei diritti sociali, che non debba per forza appunto prevedere un arretramento del pubblico in questo, anche perché sennò quello che succederà e quello che sta già succedendo è il fatto che il diritto allo studio di fatto diventerà un privilegio dei pochi che possono permettersi di sostenere i costi privati più alti di quello che per l'appunto dovrebbe essere un servizio pubblico e gratuito.
Tutto questo mentre, sottolineate, aumentano gli investimenti in armamenti.
Esattamente. Anche con la nuova legge di bilancio vediamo nuovamente uno spostamento dei soldi pubblici su un'altra area di investimento che non è quella che noi vogliamo. Nulla di nuovo rispetto alla già appunto denunciata comunque complicità del governo e di diverse istituzioni italiane nella complicità per l'appunto di sostegno al genocidio in corso in Palestina. Anche noi come studenti e studentesse universitarie di recente abbiamo aderito alla recente ondata di manifestazioni a sostegno del popolo palestinese, purtroppo comunque vedendo che le risposte della governance universitaria continuano a essere di chiusura rispetto al dialogo con la sua componente studentesca.
Grazie Ludovica per questi aggiornamenti e anche insomma per la condivisione dei contenuti rispetto alla mobilitazione, allo sciopero di oggi che sarà in tutta Italia, in oltre 30 città tra cui appunto Firenze ma anche Roma, Milano, Napoli, Torino e Bari. Ricordiamo il presidio dalle 9 alla residenza Calamandrei. Grazie a Ludovica di Udo Firenze.
Grazie a voi.
Abbiamo annunciato il presidio di questa mattina degli studenti, ma a 6 mesi dall'ultimo sciopero globale per il clima, Fridays for Future torna per le strade di tutta Italia per riportare al centro del dibattito la crisi climatica, tutto questo in concomitanza con la COP30, ovvero la 30ª conferenza delle parti sul clima che coinvolge quasi tutti i governi del mondo in Brasile, a Belém. E allora vi ricordiamo anche l'appuntamento promosso a Firenze di Fridays for Future questo pomeriggio alle ore 17 in piazza Santissima Annunziata. Sono le 8:27, tra qualche minuto la linea andrà a Milano per il GR di Popolare Network. Vi diamo conto dell'aggiornamento di cronaca dell'incendio di questa notte all'interno di un capannone di 3 piani a Roma, dove vivevano circa 200 cittadini di origine straniera in zona Collatina. I vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme hanno soccorso 3 persone intossicate dal fumo. Nei giorni scorsi, a pochi chilometri di distanza, un episodio analogo. Noi torneremo in Newsline dopo il GR di Popolare Network con Anatomia di un secondo mandato. Parliamo naturalmente della giunta bis, della giunta Giani bis, la giunta regionale con maggioranza composta dal campo largo, già in fibrillazione per un tema sensibile anche aspettato come quello dell'aeroporto di Peretola. Tutto questo in Newsline, rimanete su Controradio.
redazione le notizie delle 8:30. A Kiev sono 4 le vittime e almeno 24 i feriti causati dal massiccio attacco aereo lanciato dalla Russia nella notte. Sulla capitale ucraina sono stati sparati oltre 200 droni, nel mirino molti edifici residenziali, molte zone della città sono rimaste al buio, decine di missili da crociera sono stati sparati anche sulle regioni meridionali e orientali del paese. Oggi del conflitto ucraino discuteranno a Berlino i ministri della difesa tedesco, francese, britannico, polacco e quello italiano. Crosetto.
Sulla striscia di Gaza si registrano dall'alba di oggi nuovi raid aerei israeliani e l'ennesima violazione del cessate il fuoco raggiunto ormai più di un mese fa. Anche in Cisgiordania proseguono le operazioni militari. I soldati israeliani hanno fatto irruzione in diverse città, in particolare a Nablus ed Hebron. A Gerusalemme Est 3 palestinesi sono rimasti feriti dal fuoco dei soldati. Israele intanto ha deciso di interrompere i rapporti con le banche palestinesi entro 60 giorni. La misura avrà pesantissime ripercussioni sull'economia palestinese già in grave difficoltà.
Scontro diplomatico tra Cina e Giappone. Pechino ha convocato l'ambasciatore giapponese nel paese e ha chiesto alla premier Takaichi di ritrattare le sue recenti dichiarazioni sul possibile coinvolgimento militare di Tokyo in caso di un'emergenza a Taiwan. Il governo giapponese, nel tentativo di far rientrare le tensioni, ha ribadito che la sua posizione su Taiwan resta immutata. La questione però non sembra ancora chiusa. Taipei intanto ha annunciato che gli Stati Uniti hanno approvato una nuova vendita di armi a Taiwan. È la prima da quando è tornato alla Casa Bianca Donald Trump.
Fiamme nella notte in un capannone di 3 piani alla periferia di Roma. La struttura era occupata da circa 200 migranti, lo hanno riferito i vigili del fuoco. 3 persone sono rimaste leggermente intossicate dal fumo. L'incendio è stato spento questa mattina, ma continuano i controlli all'interno dello stabile e le verifiche sulla stabilità della struttura. A provocare l'incendio, probabilmente un cortocircuito.
I centri in Albania non funzionano per colpa dei giudici. Giorgia Meloni ieri con all'affianco il premier albanese Edi Rama per la prima volta ha ammesso che i CPR costruiti in Albania non stanno funzionando. Abbiamo perso 2 anni, non per colpa mia, ha detto la presidente del Consiglio, che poi ha rilanciato funzioneranno con l'entrata in vigore del nuovo patto immigrazione e asilo europeo. Le opposizioni dalla PD ai 5 Stelle attaccano, sono stati buttati via 800 milioni per fare delle prigioni vuote ed è solo colpa del governo, ha detto Elly Schlein. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Pieritola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipilì in direzione Firenze code per incidente tra Empoli Ovest ed Empoli, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sulla A1 in direzione Roma per un guasto all'impianto, l'area di servizio di Montepulciano Ovest è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Firenze è chiuso lo svincolo di Colle Valdelsa Sud in entrata e uscita per lavori. La viabilità cittadina a Firenze per uno scavo urgente chiusa via del Romito tra piazza Tanucci e via Lorenzoni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
nelle foreste di Borneo. Da sabato 15 novembre fino al 15 febbraio al Museo La Specola di Firenze, l'esposizione che celebra la figura del naturalista Odoardo Beccari nel 160° anniversario del suo primo viaggio nei luoghi descritti da Salgari per il ciclo di Sandokan. Reperti originali, fotografie inedite e immagini spettacolari del Borneo contemporaneo per un viaggio tra scienza e avventura sulle tracce dell'esploratore che seppe trasformare la curiosità in conoscenza. infosma.unifi.it.
Sei laureato all'Università di Firenze nel 1975? O conosci qualcuno che si è laureato in quell'anno?
Per festeggiare le lauree d'oro ti aspettiamo per un omaggio speciale a Generazioni Unifi.
Giovedì 4 dicembre alle 19 al Teatro Goldoni di Firenze con Gaia Nanni, Lorenzo Baglioni e tanti altri ospiti.
Per partecipare vai su alumni.unifi.it.
Comorebi, la luce che filtra, una rassegna diffusa nei 5 quartieri di Firenze che intreccia danza, relazioni e innovazione sociale. Un progetto di Stazione Utopia che valorizza la partecipazione attiva e l'accessibilità attraverso spettacoli, laboratori e visite speciali. Fino al 29 novembre, Comorebi. Info stazioneutopia.com/comorebi.
Flux, flussi di musica creativa. Al Parco di Firenze 10 concerti per esplorare le nuove frontiere del jazz contemporaneo. Giovedì 20 novembre Star Splitter, il progetto di Rob Mazurek e Gabriele Mitelli. Venerdì 21 Lydia New Call, la nuova formazione diretta da Riccardo Brazzale. Sabato 22 Prometheus, quintetto di Jacopo Ferrazza e a seguire The Shrimps, nuovo progetto del visionario batterista Jim Black. Domenica 23 Ava Mendoza e a seguire il ritorno di Amid Drake con Pasquale Mirra. Info toscanaproduzionemusica.it. Ce l'ho con l'olio, edizione numero 34. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinsimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 15 a sabato 22 novembre tutte le sere a cena e domenica 23 a pranzo alle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996.
Contro Radio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.41, l'approfondimento di questa mattina che seguite anche in video sui nostri canali social grazie alla Controradio TV. Torniamo alla formazione della nuova giunta regionale, la nostra pagina politica, perché a poche ore dall'ufficializzazione della nuova giunta regionale la maggioranza composta dal campo largo sembra già essere in fibrillazione. Il tema sensibile dell'aeroporto di Firenze a fare meglio, se ne parla da 60 anni, quindi non aggiungiamo altro a far emergere le posizioni diverse all'interno della nuova compagine del governo regionale, che ha portato alla rielezione del presidente Eugenio Gianni. Una compagine a forte trazione slainiana che ha fatto parlare di un piccolo commissariamento per il presidente della regione riconfermato per il secondo mandato. Una giunta particolare, un solo rappresentante dei riformisti in giunta, 4 assessori su 8 non sono passati dalle urne e dal voto popolare, mentre la giovane vicepresidente sembra essere stata messa lì dalla segretaria nazionale del PD a controllare il presidente della regione. Il tema del piccolo commissariamento è venuto fuori nelle parole del professore Alessandro Chiaramonte, politologo Unifi. Professore, buongiorno a lei, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno a voi.
Insomma, un'espressione sapida, piena di conseguenze. Lei quando ha visto la giunta che idea si è fatto?
Ma ovviamente che si è trattato di una composizione complicata legata al fatto che dovevano trovare spazio assessori di partiti diversi, quelli che sostengono la giunta e quelli che hanno vinto insieme a Gianni le elezioni regionali, e quindi appunto un posto per l'Alleanza Verdi Sinistra, un posto per la Casa Riformista, un posto per il Movimento 5 Stelle e poi gli assessori del Partito Democratico, anche qui da selezionare con attenzione ai pesi e alla forza delle correnti interne al Partito Democratico. E poi ancora ovviamente il bilanciamento di genere e soprattutto il bilanciamento dei territori, e anche da questo punto di vista qualche malumore mi pare che sia emerso dopo le decisioni appunto sui nomi degli assessorati. Commissariamento, ovviamente, come dire, fino a un certo punto Gianni non è presidente che si lasci commissariare facilmente, non credo che forse l'espressione sia la più indicata a descrivere la nuova giunta, però certo, come dire, una giunta sotto sorveglianza, lo si vede appunto dall'impronta schleiniana della presenza di tanti assessori, ma ancor prima anche di tanti consiglieri regionali, ma soprattutto sotto sorveglianza perché è la prima vera giunta di campo largo, che è la formula politica che Schlein ha deciso di rafforzare in vista delle future elezioni politiche. Quindi la segretaria del PD avrà certamente bisogno di una giunta che non crei problemi, che si mostri al paese compatta e con una capacità di governo efficiente, per poi appunto giocarsi la carta del campo largo a livello nazionale con più possibilità di vittoria.
Ci scrivono già gli ascoltatori al 342 8104 111. Un ascoltatore scrive che una 23enne riesca a controllare una vecchia volpe come Eugenio Gianni mi pare un po' curioso, va un po' nella direzione di quello che diceva lei, professor Chiaramonte. Però ci aiuta a capire che cosa c'è di curioso, di inedito, di particolare, che cosa c'è che salta all'occhio rispetto a delle dinamiche ordinarie, nel senso che lei conquista la segreteria del partito, da lei l'impronta, la prossima volta la conquisto io, stare a me dare l'impronta. Qui accade qualcosa di più secondo lei?
No, in realtà appunto anche qui occorre ponderare le considerazioni. È chiaro che la segreteria e la maggioranza che sta all'interno del Partito Democratico poi abbia sia ramificazioni a livello territoriale che riflettono anche questa maggioranza o comunque voglia esercitare un proprio ruolo di indirizzo politico, quindi da questo punto di vista non è che ci dobbiamo scandalizzare se appunto c'è una presenza maggioritaria di membri legati a Elish Line. Certamente Gianni è persona che si muove molto autonomamente, che ha una capacità anche legata al fatto che si tratta di un presidente al suo secondo mandato, che è stato riconfermato con un certo successo, che ha quindi saputo confermare il consenso che aveva raccolto già la prima volta che era stato eletto, e quindi difficilmente può essere contrastato in qualche scelta da posizioni che fossero anche ostili da parte degli altri membri del partito. E come dicevamo poco prima, certamente non credo che la vicepresidente possa rappresentare un freno, un ostacolo, con tutto il rispetto per la sua capacità, che sicuramente vedremo in opera, ma che ancora deve in qualche modo essere dimostrata anche per via della giovane età, evidentemente.
Senta, professore, le vecchie liturgie sono saltate, da tempo è ufficiale, nel senso che in altri tempi Matteo Biffoni, che dovrebbe essere con noi tra poco, con le sue 22.000 preferenze, ex sindaco di Prato per due mandati, super votato, super apprezzato, nonostante le difficoltà politico-amministrative in cui versa la città, sarebbe diventato assessore alla sanità, l'avrebbe fatto per 5 anni e poi sarebbe diventato presidente della regione. Queste liturgie sono completamente saltate. È un bene o un male?
Ma dipende ovviamente dalle ragioni per le quali queste liturgie sono saltate. È vero, ma ancora adesso, per esempio nelle elezioni comunali, lo abbiamo visto anche a Firenze, un po' la competizione per le preferenze tra i candidati di lista funzionale poi alla scelta degli assessori della giunta. E invece, per quanto riguarda Biffoni in particolare, che è colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nelle ultime elezioni, questo non è successo. Così come appunto anche un certo cursus honorum nelle amministrazioni, che un tempo era assolutamente indispensabile per poi arrivare a ricoprire ruoli importanti come quello di assessore in una giunta regionale, e soprattutto di certi assessorati pesanti come quello appunto della sanità o altri, adesso cominciano a essere meno importanti di un tempo. C'è peraltro da tenere in considerazione che alcune scelte sono legate proprio alla complessità della coalizione, il fatto che sono 4 partiti, che quindi ognuno di questi deve trovare un proprio spazio, e quindi un criterio come quello prevalente della raccolta delle preferenze non è l'unico che possa essere utilizzato. Poi c'è quello che dicevamo prima, nel peso dato ai vari elementi per scegliere le persone, anche un'affiliazione di corrente, un posizionamento interno conta, e Biffoni forse da questo punto di vista ha pagato lo scotto di essere un po' un cane sciolto, di non avere una posizione ben definita, e anche per questo magari non è stato né sostenuto dall'Ala Schlein né da altri ambienti e gruppi, e men che meno da Gianni.
Biffoni, lei è un cane sciolto?
Oh, non lo so che sono, francamente non ne ho idea. Innanzitutto vi chiedo scusa se arrivo solo ora, ma avevo una telefonata e non riuscivo a staccare. No, non sono sicurissimo di essere un cane sciolto, nel senso che io faccio il consigliere comunale del PD prima del DS, dal 2004. Giovanissimo consigliere comunale, poi vado in Parlamento attraverso le parlamentarie, prendendo i voti anche lì, e faccio il parlamentare, torno per fare il sindaco di Prato 10 anni, faccio il presidente dell'ANCI regionale, 9 anni, votato quindi dai miei colleghi sindaci della Toscana per 2 volte, con un ruolo in ANCI nazionale. Mi candido, prendo 22.155 preferenze, il più votato della storia della Toscana, e diciamo, io più di così non so esattamente cosa fare. Onestamente, per essere considerato entrare in giunta, e in un mondo normale, almeno per come mi raccontano a giro, anche ieri ho visto un po' di colleghi all'Assemblea Nazionale di ANCI, di ex colleghi sindaci, tutti, cioè, non c'è uno che non resti basito da quello che è successo, però sono scelte di cui io prendo atto. Io non pensavo che servisse avere spinte romane o robe del genere per diciamo arrivare a queste. Sono scelte, secondo me, ben diverse, valutate su tanti criteri, che non sono né quelle del cursus honorum, come dicevate prima, perché su quello penso, come dire, di avere un curriculum abbastanza preciso, e né delle preferenze, visto che tra me e il secondo più votato di questa tornata ci corre circa 8.000 preferenze. Benissimo, lo capisco, ne prendo atto, siamo tutte persone adulte e vaccinate, resta il fatto che io è 3 giorni e provo a rispondere alla gente che mi dice la prossima volta a votare vacci te, nel senso io non vengo a segretare di circoli imbufaliti che voglia riportare le tessere, eccetera eccetera. Ripeto, è una constatazione, non c'è nessun tipo di valutazione, diciamo, rispetto a quello che è il valore o non il valore della giunta, è però l'esito di una scelta, e questo è, cioè, non è che c'è molto altro, secondo me, da definire. Lo dico con grande rispetto, e l'avrei detto anche se al posto mio ci fosse stato qualcun altro.
No, ma è chiaro, ecco, è una questione di metodo. Un ascoltatore scrive: dovrebbe essere Presidente della Repubblica. Biffoni, i nostri ascoltatori la vogliono Presidente della Repubblica. Andiamo piano, andiamo per gradi, diciamo così.
Ora quello mi pare troppo, ringrazio per la fiducia, ma mi pare troppo.
Chiaramonte, questa immagine di Biffoni in cammino è molto evocativa, diciamo. Fatto sta che la questione è veramente singolare, Chiaramonte, cioè è politicamente di difficile gestione, si spiega male.
Non c'è dubbio, è, come dire, impossibile dare torto anche a quello che Biffoni diceva poco fa. Appunto, ha dimostrato coi fatti, oltre che con la propria storia, il proprio valore. E però è quello che dicevamo prima, evidentemente nelle scelte dei nomi degli assessori hanno prevalso altri criteri che non fossero quello, appunto, della capacità amministrativa, della presenza politica, della storia personale, o quello della capacità della raccolta del consenso, che da questo punto di vista, come dire, indicava in Biffoni. Tra l'altro, consideriamo che le 22.000 preferenze che ha ottenute, l'ho ottenute in una circoscrizione anche più piccola di altre, quella di Prato, quindi, come dire, hanno un valore anche superiore, e questo, appunto, è un atto politico, e come diceva lui, sono scelte che ricadono sulla responsabilità di chi le ha fatte.
Poi non facciamo i convegni sull'astensionismo, cioè all'università si fanno i convegni, è importante farli, però poi non, cioè, perdiamo anche tempo, perché le risposte ce le abbiamo già, dice Biffoni, da questo punto di vista. Ma Biffoni, ma come dire, lei è chiaramente scosso da questa cosa, naturalmente, ma si apre un caso politico o finisce qui?
No, caso politico nel senso, non so cosa, diciamo, che cosa si intende del caso politico. Io non sono scosso, diciamo, sufficientemente, come dire, adulto per capire che, come dicevate in studio, sono fatti che succedono, ne devi prendere atto. Ho spiegato ai miei amici del partito regionale e al presidente che adesso qualcuno bisogna che spieghi a quelle, no, a tutte 22.000, ma insomma a un pezzo di quelli che ci stanno tartassando sui social, sui giornali e su i mezzi di comunicazione, che no, andare a votare è importante, significativo, che non è la politica, non sono i 100 metri che chi arriva primo necessariamente prende la medaglia. Questa è una valutazione, va fatto. Io so che però la valutazione, come è stata fatta su di me, io la farò, appunto, nelle scelte, nelle decisioni che via via la giunta farà, nel senso che appoggerò tutto quello che c'è da appoggiare e farò tutto il mio lavoro per facilitare il lavoro degli assessori, appunto, verso la mia città, sapendo che a questo punto l'interesse prioritario è la comunità di Prato e la sua provincia, e le scelte che faremo saranno orientate in questo senso, ovviamente sempre nel rispetto massimo delle istituzioni. io non ci credo, cioè qualcuno me l'ha suggerito, vai, ribalta tavoli, spacca, io non la vedo così, cioè secondo me non è questa la politica. Io penso, mi diceva il professor Chiaramonte, che sono scelte, le scelte vanno rispettate, se ne prende atto anche quando ti lasciano un po' basito, e poi si va avanti, nel senso che non c'è, cioè l'infantilismo della politica bisogna superarlo, non è che bisogna battere piedi, allora io sono, io dico semplicemente, ho messo a disposizione una storia e dei voti, in un contesto, aggiungo, non solo in un, ha ragione il professore, in un contesto piccolo, ma è una situazione politica a Prato anche abbastanza particolare, segnalo che avremo le amministrative noi a giugno, e diciamo prendere proprio alla braccia gli elettori forse non è una brillissima idea, una brillantissima idea, però diciamo non posso fare altro che prenderne atto e andare avanti, continuare a lavorare in questo caso con ancora più intensità per la comunità che mi ci ha mandato in regione, ecco, questa è un po' la cosa.
Senta Biffoni, sul tema dell'aeroporto il campo largo è già in fibrillazione, che succede da questo punto di vista?
Sul tema sull'aeroporto era messo un conto, se qualcuno pensava che ci potesse essere una posizione diversa, secondo me si vedeva Lorenzo Falchi, consigliere regionale, capogruppo, se ho capito bene, di AVS in consiglio regionale, e credo il più fiero degli oppositori, sesto storicamente, a una posizione contraria. Io per quanto mi riguarda l'ho detto in campagna elettorale, l'ho detto quando facevo il sindaco, l'ho detto quando facevo il consigliere comunale, e noi Prato ha storicamente una posizione contraria a quell'aeroporto, all'espansione dell'aeroporto, manteniamo quella posizione perché non ci convince quel tipo di espansione, più con più per come la vedo io, se proprio bisogna fare un intervento infrastrutturale in quella zona, io continuo a pensare che fosse molto più utile il termovalorizzatore piuttosto che l'espansione dell'aeroporto. Non ne capisco la ratio, oltre a tutte le preoccupazioni dell'impatto ambientale sulla città.
Ma politicamente questo campo largo regge a furia di temi sensibili?
Non lo so, diciamo che è lo sforzo che noi abbiamo fatto, devo dire, questo è un gesto di generosità politica da parte del presidente Giani, che secondo me, ma secondo tutti più o meno, avrebbe avuto lo stesso un risultato positivo dalle urne, a prescindere dalla presenza o meno, diciamo, del campo largo. È stata fatta una scelta politica, questa sì, per ampliare il raggio d'azione del centro-sinistra in vista, diciamoci le cose come stanno, delle politiche del 27. È chiaro che questo sia a livello locale, quindi regionale, che a livello nazionale comporta che su alcuni temi bisogna mettersi a sedere, fermarsi e entrare in fibrillazione e poi risolverlo con la politica. A me hanno insegnato che si fa così, consapevoli che ci sono dei temi su cui alcune sensibilità divergono, senza aver paura. Io lo dico così perché, per esempio, sul tema dell'aeroporto, almeno fino a ieri, forse le cose sono cambiate, non lo so, la posizione non era del PD contro il PD, ma era i Fratelli d'Italia contro Fratelli d'Italia fiorentini, di Forza Italia di Prato contro Forza Italia di Firenze. Nel senso, è una posizione territoriale, per fare un esempio. Poi c'è le posizioni invece di merito, come sono quelle dei 5 Stelle, che storicamente si sono detti contro all'aeroporto di Peretola, ma questo si sapeva anche prima, è una sorpresa dell'oggi, ecco. Quindi il campo largo è un luogo in cui si va spesso d'accordo, ogni tanto bisogna trovare un modo di fare politica, mettersi a sedere e capire che su alcune sensibilità ci saranno comunque delle divergenze, che non significa che non si raggiunga lo stesso obiettivo.
Me lo immagino, professor Chiaramonte, Biffoni con dei sandali in questo momento, un The Long Walk, una lunga marcia modello 34, diciamo così, anche perché riceviamo l'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto, Biffoni, di Frank da Prato, che dice Biffoni numero uno, quindi evidentemente stiamo parlando di una persona che ha un grandissimo consenso, anche abbastanza inedito in questo momento in cui, come dire, i politici non sono visti proprio di buon occhio. Professor Chiaramonte, un ultimo flash anche per lei, il campo largo tiene di fronte a temi sensibili?
Ma come diceva Biffoni, proprio perché c'è stato un investimento nazionale sul campo largo Quindi la Toscana sarà attenzionata, come si suol dire con brutta parola, dal piano nazionale almeno fino al 2027. Quindi compromessi sui temi sui quali possono esserci differenze, oppure questi temi spariranno dall'agenda politica e saranno rinviati a dopo il 2027. Questo è probabile che accada su un certo numero di questioni, proprio per evitare che si scatenino conflitti che il piano nazionale non potrebbe tollerare.
Professor Chiaramonte, grazie per essere stato con noi, buona giornata a lei.
A voi, arrivederci.
Matteo Biffoni, grazie anche a lei per essere stato con noi questa mattina. E a risentirci. Buona
grazie
giornata.
Mille.
Grazie mille,
buona giornata a tutti.
Grazie anche al professor Chiaramonte per questo approfondimento. Le 9:01, restate con noi, torniamo tra pochissimo.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
15 anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 15 novembre, Lepre presenta Eremo, un viaggio tra amore, rabbia e rifugio interiore. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30, after show DJ set.
Ecce Homo, Ecce Eva, quelli che si ricordano. Street Levels Gallery presenta la prima mostra personale dell'urban artist fiorentino H77. Esposte più di 50 opere realizzate appositamente per la mostra. Volti, ma non ritratti tradizionali, che rappresentano 44 archetipi. Da venerdì 14 novembre fino all'11 gennaio alla Street Levels Gallery, via Melegnano 4R, Firenze. Info streetlevelsgallery.com. Contro Radio.
Keep burning.
9 passate da 6 minuti, torniamo negli studi di Controradio. Mi ricordo che l'approfondimento di Raffaele Palumbo con i suoi ospiti, il professor Chiaramonte e Matteo Biffoni, ascoltabile integralmente e riascoltabile anche sui nostri canali crossmediali in podcast su controradio.it. Adesso un quiz facile facile, perché se vi dico ogni domenica ingresso libero a Scandicci, Auditorium Rogers, ore 11, la risposta inevitabilmente è attesa, è il libro della vita. Ebbene sì, torna il libro della vita, torna anche quest'anno e noi lo raccontiamo con la sindaca Claudia Sereni. Bentrovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, una programmazione a questo punto storica, un appuntamento atteso dalla comunità scandicese e non solo, sindaca, ideata dal nostro Raffaele Palumbo, che torna, dicevamo, per farci star bene, lei ha sottolineato, perché insomma in qualche modo è uno strumento di condivisione che la comunità attende anche per riflettere insieme e dibattere.
Sì, assolutamente. Il libro della vita è una di quelle cose che attendi, desideri, proprio perché appunto ti fa stare bene, perché ti dà qualcosa in più, perché quando entri in quell'auditorium alle 11, quando esci alle 11:50, perché il format è fondamentale, ti senti una persona migliore di come sei entrata. E quindi hai scoperto qualcosa che non conosci, perché stiamo parlando di un'iniziativa di promozione della lettura e abbiamo visto quanto ce n'è bisogno, che non punta solo a promuovere un autore o un libro, ma a promuovere quel motore di cambiamento che quella storia, quel libro, quell'autore ha prodotto nell'ospite che stiamo ad ascoltare. Quindi un'esperienza unica, perché così tu potrai anche sentire parlare di un libro che conosci benissimo, ma in una maniera totalmente nuova. E quindi questo è una delle chiavi del successo. Abbiamo questo pubblico incredibile. Quando abbiamo iniziato nessuno avrebbe scommesso un euro su alla presentazione di un libro di domenica alle 11 in uno spazio con 500 posti a sedere, e invece appunto abbiamo le persone che ci scrivono quando riparte, una specie di dipendenza
di dipendenza culturale.
Siamo molto contenti.
Veniamo da un rapporto che viene diffuso in queste ore di Save the Children, in cui si dice che i toscani leggono di più. Vogliamo pensare che uno dei meriti è anche proprio un appuntamento, un'offerta culturale del genere: scrittori, attori, scienziati, donne, uomini della cultura e delle istituzioni. Vogliamo ricordarne qualcuno? Poi avremo la prima protagonista di questo ciclo.
Sì, io ci tengo davvero a ringraziare Margherita Cassano, perché iniziare con lei quest'anno dà un senso speciale su un tema, una figura che comunque ci rappresenta non solo le istituzioni ma anche il tema della giustizia. Abbiamo bisogno di riprendere una relazione sana con questo tema, di comprendere chi sono i magistrati, le persone che danno la vita, perché questo è un altro dei mestieri dove veramente si dà tutto. E ringrazio Margherita Cassano perché ci siamo viste nel uno dei suoi ultimi incontri prima di andare in pensione alla scuola di magistratura, e lei subito immediatamente si è data disponibile, e quindi aprire con lei è un grandissimo augurio e un segno di grande rilevanza anche di iniziative di questo genere.
E allora poi entreremo nel dettaglio della programmazione di questa edizione, ma approfittiamo subito della disponibilità, adesso vediamo di riattivare il collegamento perché sento che è caduta la linea, con Margherita Cassano, magistrata, giurista, prima presidente della Corte Suprema di Cassazione italiana, che aprirà appunto il ciclo di quest'anno del Libro della Vita il 16 di novembre, dunque questa domenica alle ore 11, come dicevamo e sapete, all'Auditorium Rogers di Scandicci a ingresso libero. Cerchiamo di riattivare il collegamento, sindaca Sereni. Nel frattempo vogliamo raccontare alcuni degli ospiti che arriveranno. Ecco, vedo che la regia sta riprendendo il collegamento con Margherita Cassano, che ringraziamo. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Che veste avrà Presidente Cassano questa sua presenza in una veste, diciamo, in un ruolo particolare, perché non è consueto per lei? In qualche modo si metterà anche un po' a nudo dal punto di vista culturale rispetto a quello che è il suo libro della vita?
Senta, per me il significato dell'iniziativa è quella di confrontarmi da cittadina con altri cittadini che sono appassionati di lettura e curiosi culturalmente, per discutere tutti insieme contenuti di un libro molto stimolante che si presta a riflessioni da tanti tanti punti di vista. Quindi un'iniziativa che per me non ha un sapore personale, ma serve a riflettere tutti insieme sui contenuti fondanti uno Stato di diritto.
Lei ha scelto la ballata di Adam Henry di Ian McEwan. Per quale motivo? Qual è lo spirito di condivisione, appunto, sul confronto con la comunità a cui faceva riferimento?
Perché è un libro molto profondo, originale, che nello stesso tempo investe la mia sfera professionale, la mia esperienza lavorativa, con riflessioni di amplissimo respiro sul concetto molto diverso di legge rispetto a quello di diritto, rispetto a quello di giustizia, e quindi affronta anche in maniera estremamente sensibile e non dando risposte certe, ma sollecitando il lettore a cercarlo, sui temi della bioetica. Quindi un libro veramente profondo che dal mio punto di vista dovrebbe essere molto conosciuto, studiato e discusso.
E sarà un'occasione per conoscerlo ulteriormente. Grazie a Margherita Cassano per essere stata con noi.
Benissimo, grazie a voi.
Cassano, che sarà appunto domenica all'Auditorium Rogers, sindaca Sereni, dicevamo, un'apertura veramente importante per un'articolazione però che vede anche tante figure femminili di riferimento. Non è, diciamo, un'intenzione di creare una sorta, no, di selezione di genere, ma è importante che le voci delle donne siano sempre più presenti anche all'interno del libro della vita.
No, certamente questo ormai è diventato una misura, diciamo, che rientra nella normalità, ecco, mi sento di dire questo. Noi in qualche modo dobbiamo riuscire a rendere questo un dato naturale delle cose, quindi ci siamo sicuramente in questi 12 anni di rassegna ci abbiamo lavorato e quindi di fatto, diciamo, noi andiamo a scegliere figure che possano essere anche incisive e coinvolgenti, perché il segreto della rassegna è anche, diciamo, di saper coinvolgere, di saper essere dei veri e propri narratori. Quindi abbiamo una varietà di ospiti anche di nature completamente diverse, da Ezio Mario, Eugenio Bruni, Giancarlo De Cataldo, a Katia Beni, a Vittoria Franco e così tante altre. Quindi, insomma, è un programma tutto da scoprire, con le sensibilità particolari di ciascuno di queste persone, che sicuramente ci trascinerà in questo mondo di lettura, insieme anche alla libreria, al Centro Libro, perché ricordiamoci che appunto siamo una regione dove si legge, ma purtroppo siamo un paese dove si legge molto poco, da quello che abbiamo letto dai dati, e quindi poi alla fine di tutto questo c'è la voglia di far comprare un libro, di sostenere l'editoria. Abbiamo fatto una mostra molto importante in biblioteca su questo tema dell'editoria, del mondo dell'editoria femminile, e noi dobbiamo sostenere anche questo, che è un mondo di lavoratori e lavoratrici fondamentale per la nostra società, per il nostro senso civico, per la nostra formazione personale.
E allora grazie alla sindaca di Scandicci Claudia Sereni. Si parte dunque dopodomani, domenica, con Margherita Cassano per il primo appuntamento di quest'anno del ciclo della vita, del libro della vita, Auditorium Rogers, dalle ore 11, ingresso libero. Grazie Sereni per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight.
You can smile, every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know,
oh, I know
that the music's
yes,
fine like sparkling
oh,
wine. Go and have your
yes,
fun.
Oh, I know.
Laugh and sing.
Yes, I know.
But while we're apart,
oh,
don't give your
yes,
heart to anyone.
Oh, I know.
But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance,
you can dance.
Go and carry on till the night is gone and it's time to go.
You can dance.
If he asks,
you can dance.
If you're all alone,
can
he take you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me.
9:18 minuti, siamo alla fascia in conclusione di Newsline che vogliamo dedicare come approfondimento e anche come post-it, diciamo, come promemoria al Banco Alimentare e alla colletta, alla giornata nazionale della colletta alimentare che torna anche in Toscana, lo farà domani in 450 supermercati del nostro territorio. È un appuntamento che condividiamo tutti gli anni di sensibilizzazione, partecipazione e solidarietà. Salutiamo il presidente del Banco Alimentare della Toscana, Leonardo Berni, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, ricordiamo un po' la macchina importante di solidarietà che si mette in moto con questi 5.000 volontari coinvolti fin dalle prime ore di domattina.
Sì, sì, è una macchina importante che tutti gli anni ci stupisce perché è tutta basata sulla gratuità. Domani in Toscana, di fronte a circa 450 supermercati, ci saranno dei volontari che inviteranno centinaia di migliaia di persone a fare la spesa, che vanno a fare la spesa, a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà. Appunto, in Toscana si stimano circa 5.000 volontari, perché poi è anche difficile contarsi, nel senso che durante la giornata ci sono anche persone che come dire, non avevano previsto di partecipare, ma che una volta che vedono questa cosa come dire, decidono anche loro di dare una mano. E molto spesso ci colpisce proprio che anche quei ragazzi che magari sono di fronte al supermercato a vendere i loro prodotti o a chiedere una mano, quando vedono anche loro si prodigano e ci aiutano, e questa è una cosa che tutti gli anni ci commuove.
Berni, perché accade anche questo, cioè il Banco Alimentare, la giornata della colletta alimentare smuove una partecipazione spontanea perché se ne capisce e se ne conosce anche il beneficio che dà. Ricordiamo l'importanza di questo rifornimento per tutto l'anno ad oltre 550 realtà caritative locali.
Sì, sì, in Toscana noi assistiamo circa 120.000 persone che non sono autosufficienti da un punto di vista alimentare, e lo facciamo appunto donando cibo a 550 strutture caritative. Noi non doniamo cibo direttamente alle persone che ne hanno bisogno, ma aiutiamo chi lo fa. Siamo, come dire, da questo punto di vista molto specializzati. Il nostro obiettivo durante tutto l'anno è raccogliere cibo. principalmente gli sprechi dell'industria e della grande distribuzione e donarlo alle strutture caritative. Una volta l'anno facciamo questa iniziativa che per noi è molto importante sia da un punto di vista quantitativo ma anche da un punto di vista qualitativo, perché chiaramente nel recupero si recupera quello che c'è. Domani noi andremo a chiedere nel volantino prodotti specifici che sono quelli che di cui più abbiamo bisogno e di cui più soprattutto hanno bisogno i nostri assistiti, perché in questo momento il bisogno sta cambiando un po' sta cambiando faccia, nel senso che se fino a qualche anno fa le persone bisognose erano quelle marginalizzate, quelle che magari si trovavano in una condizione di vita difficile, senza lavoro, oggi il bisogno, cioè il fenomeno, conosciuto dei working poor, che persone che hanno lavoro, che quindi sono perfettamente integrate, però iniziano a far fatica ad acquistare un paniere completo di prodotti. Per cui appunto noi domani l'importanza della colletta è proprio nella possibilità di chiedere per i prodotti specifici che ci servono.
Ci sono poi, Bernie, anche delle aziende, no, donatrici, che sono cresciute nell'arco di questi anni. È importante, insomma, che ci sia una consapevolezza che aumenti anche sulla distribuzione.
Sì, questo qui appunto, quando io parlo di recupero intendo prodotti che ci sono donati da aziende o dell'industria oppure della grande distribuzione, perché magari sono prodotti che hanno una durata specifica, che quindi commercialmente non sono più validi, ma che possono assolutamente essere consumati, oppure che hanno dei problemi di packaging e che quindi appunto non possono essere venduti, che invece possono essere consumati e quindi vengono donati a noi. E questa la sensibilità verso questo tipo di problematica dello spreco, ma soprattutto dell'aiuto a chi ha bisogno, sta crescendo, e noi in questo momento in Toscana collaboriamo con centinaia di aziende, sia dell'industria, quindi della trasformazione, che della grande distribuzione.
E allora un'importante occasione per tutte e per tutti, quella di domani, della colletta alimentare, e per il banco, lo ricordiamo, la giornata di domani è anche il primo evento di lancio del trentennale della fondazione, che ricorrerà nel 2026.
Sì, esatto. In Toscana ci siamo costituiti nel maggio del 1996 come comitato, e festeggeremo i 30 anni, quindi a partire da gennaio. È un momento che ci aiuta a fare anche memoria del perché ci siamo lanciati in questa avventura, perché quando siamo partiti assolutamente non pensavamo di arrivare dove siamo oggi, con tutta questa appunto rete che si è creata di volontari, di aziende, di pubbliche amministrazioni, di strutture caritative. Quando siamo partiti non ce lo immaginavamo, quindi è stato proprio uno spettacolo di provvidenza che ci ha aiutato. Noi abbiamo diamo solo la nostra disponibilità, il nostro sì, ma poi dopo tutto il resto viene fatto dalla disponibilità e dalla gratuità di centinaia di migliaia di persone. Perché un'altra cosa che appunto colpisce della giornata della colletta, quest'anno la presentazione nazionale è stata fatta nel carcere di Opera. Ci sono 40 carceri in Italia che partecipano alla colletta alimentare, cioè delle persone che sono in una condizione di vita di grande privazione, perché è anche tolta la libertà, che decidono di risparmiare quel poco che hanno per donarlo a chi ha bisogno. Questo è proprio indicativo del fatto che non c'è una condizione che uno può vivere talmente grave che ti impedisca di prenderti cura dell'altro, che ti impedisca di partecipare dei problemi degli altri. E questa è una cosa che trovo commovente, ecco. E la colletta è proprio questo, è una proposta di un gesto semplice che ti fa fare l'esperienza del fatto che condividere bisogni per condividere il senso della vita non è un mero slogan, un ideale, ma è una cosa di cui si può fare esperienza.
C'è molta concretezza in tutto questo, come abbiamo raccontato insieme a Leonardo Berni, presidente del Banco Alimentare della Toscana. Ulteriori informazioni sulla giornata di domani anche su bancoalimentare.it. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face, though I don't like you anymore. Lying, trying, waste of space. My own mind, a song to say goodbye.
Nove e 26 minuti, è tutto con la newsline di questa mattina. Interviste riascoltabili in podcast su controradio.it, aggiornamenti sui nostri canali crossmediali. Ci risentiamo nel notiziario delle 12:45, poi nella versione serale di newsline alle 18:45. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
You are Mother Nature's son, someone to whom I could relate. Your needle and your damage done remains a sort of twist of fate.